Secondo Giovanni. Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù». Allora Pilato gli disse: «Dunque, tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è nella verità ascolta la mia voce». Parola del Signore.
Alleluia, 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 alleluia. Cristo risorto veramente. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, Cristo è risorto veramente. Alleluia, 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 Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia, Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Festa di Cristo, Re dell'Universo. Una festa relativamente nuova. 99 anni questa festa. Nel 1925 il Papa Pio XI indice questa celebrazione della festa. Tutta l'Europa ha venti di guerra. Già è stata fatta la marcia su Roma, quindi e si vede già delinearsi la dittatura, e Spagna e Portogallo cominciano i regimi totalitari, e la Russia è sotto il dominio già di Stalin, e poi ancora in Germania circolano già le idee di Hitler sul Mein Kampf, questo libro che, ignorante com'era, Hitler fece scrivere i Ghostwriter, esistevano già al tempo, da un prete, che poi naturalmente uccise, perché sennò per non rivelare il suo segreto. Quindi c'erano tutte queste idee di signoria, sopraffazione, e il Papa si ci mette pure, dice: «No, tra tutti questi regni della terra, tutti questi che volete fare grandi, quello che è Gesù, il Signore dell'Universo», e si mise anche il triregno, i tre regni E che poi Paolo VI fortunatamente gli levò sto cappellone. E quindi con questa festa si vuole affermare che Gesù, ce lo ha anche detto la parola che ci ha letto Reginella, lui è l'alfa e l'omega, è il principio e la fine della storia. Tutto si riconduce a Gesù, Gesù Signore. E la liturgia ci fa leggere questi pochi versetti che si riferiscono al processo farsa che Gesù ha vissuto in quella notte del Giovedì Santo. Se vi ricordate, Gesù fa l'ultima cena con i suoi apostoli, poi vanno nel giardino della mamma di Marco, il giardino del Getsemani, a pregare, e mentre sta lui a pregare, perché Giacomo, Giovanni e Pietro si sono addormentati alla grande, vengono i soldati e arrestano Gesù. E Gesù passa tutta la notte in un processo, prima va da Anania e poi va da Caifa e per ultimo lo portano da Pilato, perché la Palestina era sotto il dominio romano, quindi loro non potevano mettere a morte nessuno. Ormai Gesù le ha combinate troppe. Gesù è stato senza prudenza, se così si può dire, e ha detto a tutti, ha sparato la verità. Quindi alla fine i preti dice: è meglio che questo lo togliamo di mezzo. E lo hanno deciso proprio alla resurrezione di Lazzaro, quando ha risuscitato un morto che stava 3 giorni nella tomba, invece di dire alleluia, alleluia, veramente questo ha vinto la morte, come ci è stato detto nella profezia. Invece no, siccome loro vogliono mantenere il loro potere, vogliono mantenere i loro privilegi, e Gesù ha tolto tutti i privilegi e fa un regno di servizio, loro dice e decisero di ucciderlo. E uccide anche quel povero Lazzaro che è risuscitato e l'hanno ammazzato di nuovo, morto 2 volte, che bella fortuna. E lode al Signore. E quindi tutta la alla fine lo portano da Pilato. Pilato era il governatore della Giudea e Pilato però non stava a Gerusalemme, perché la capitale non era Gerusalemme, la capitale era Cesarea. Però Gerusalemme era la capitale religiosa e qui siamo nella festa di Pasqua, dove era la festa di Giubileo. Tutti andavano a Gerusalemme. E allora Pilato, che stava a Cesarea, onde evitare, perché nelle feste c'erano sempre tumulti, sommosse, con tutto l'esercito si trasferiva a Gerusalemme per sedare le eventuali sommosse. Pilato, che è un sanguinario, e il Pilato non sappiamo come si chiama, Pilato è il soprannome da Pilum, perché tutti quelli che si opponevano a lui, zacchete, gli lanciava un giavellotto, il Pilum, e li ammazzava. Pilato è un uomo di potere, un uomo meschino. Si sposa con Claudia Procla, una brava donna, figlia illegittimo della moglie di Tiberio. Claudia Procla, che nella notte, la notte prima che l'arresto di Gesù, sogna che Gesù è innocente e quindi manda a dire, lo vediamo nel Vangelo di Matteo, manda a dire a suo marito: stai attento, non avere a che fare niente con questo uomo perché è innocente. Raccontare i sogni non serve a niente. Difatti, Claudia Procla rimane inascoltata e Pilato fa quello. Pilato quindi si trova nel palazzo e in questa notte, invece di dormire, si presentano i preti. Si presentano i preti che lui, se vedete nel film, si nota. E leggendolo, suo povero Pilato, che già era notte e voleva dormire come già in Apresti Filippo con gli occhi a Pampenied, praticamente Pilato deve uscire per parlare con i preti, deve uscire dalla casa perché loro non entrano. la grande ipocrisia religiosa. Devono mettere a morte un uomo innocente, lo sanno che è innocente, però non vogliono fare un peccato, perché entrare nella casa di un pagano era peccato. Quindi ammazzano un uomo e non gliene frega niente, però non entrano nella casa perché poi, tra l'altro, era la Pasqua e quindi era grande festa, quindi dovevano fare la comunione. Non c'era il tempo della purificazione, dovevano mangiare l'agnello. Quindi, e onde evitare, costringono sto povero Pilato a parlare con i preti ed esce. Poi rientra a parlare con Gesù e poi almeno fa un po' di voto con l'agnello che si mangia. E sto povero Pilato, che è sfortunato, perché si incontra con Gesù. E la pagherà cara, perché sotto sotto sente che Gesù è innocente, però non può scontentare i preti. I preti nella loro cattiveria lo circuiscono, gli dicono delle cose che adesso vedremo, e quindi lui è costretto ad accontentare il sommo sacerdote e tutta la sua curia. E però perché vuole tenere il potere? Ma attenzione, quando noi vogliamo tenere le cose a scapito di Gesù, va a finire male. Perché poi, subito dopo la morte di Gesù, ci fu una rivolta dei Samaritani e lui li fece ammazzare tutti. Ma la cosa fece troppo scalpore, e tanto che lui, Tiberio, lo richiamò a Roma. Contrariamente alla sua prassi, perché quando a Tiberio dicevano di cambiare il prefetto, lui raccontava questa storiella: un uomo moribondo pieno di piaghe e tante mosche su di lui. Allora una persona benevola cerca di cacciare via le mosche e il ferito, il moribondo, dice: no, non le cacciare. Perché queste già sono saziate del mio sangue. Se queste se ne vanno, arrivano quelle nuove, affamate, e quel po' di sangue che mi è rimasto se lo mangiano, se lo bevono loro. Quindi Tiberio raccontava questo, dice: tenetevi sui prefetti corrotti, perché già i soldi se ne sono fatti. Se vi mando quelli nuovi, dovranno fare dall'inizio. Però dopo questa proprio clamorosa sbaglio che ha fatto, e Tiberio è costretto a richiamarlo a Roma almeno per parlargli. A quel tempo non c'era Facebook, le email, quindi doveva tornare. E mentre torna verso Roma, Tiberio muore. Tiberio muore, che era suo suocero, e Tiberio muore, succede Caligola. Caligola, che sappiamo che non gli interessava niente di Pilato, e Pilato muore suicida, non regge. Quindi l'Evangelista ci vuole far capire come non dobbiamo fare le cose a scapito di Gesù, era un'occasione per lui. Quindi lui, Pilato, ha paura di Gesù. Ha paura di Gesù perché? Perché dicono che è figlio di Dio e i romani ci credevano. Roma è stata costruita, quando andremo a Roma andremo a vedere lì sul Campidoglio c'è la colonnina con la lupa, è lì che si fermò, il famoso Cestello, guarda caso. Perché il dio Marte, Roma credeva in tutti gli dèi, il dio Marte si invaghì di una vestale, Rea Silvia, e la mise incinta. Da questa unione nacquero due gemelli, Romolo e Remo, che siccome lo zio Abulio voleva uccidere, Rea Silvia prese questi due gemelli, li mise in un cestello e li affidò al Tevere. Al Tevere, andò a fermarsi proprio lì dove c'era l'ansa del Campidoglio, dove c'era la casa del pastore Faustolo, che aveva questa moglie, la lupa, che non è la lupa che voi vedete lì che nutre l'animale, la lupa era la moglie di Faustolo, che vide questi due gemelli e li adottò e che poi proprio lì dove c'era la casa della lupa e dove fu trovata il cestello, cominciarono le prime case di Roma. E Roma era invincibile, loro ci credevano, perché credici, quello che in cui tu credi ti dà la forza e si realizza. Roma dicevano che era invincibile, perché Roma era figlia del dio Marte, del dio della guerra, quindi nessuno resisteva a Roma. Difatti, Roma ha avuto questa espansione in tutto il mondo conosciuto di allora. E Roma cade con l'avvento del cristianesimo, perché viene detto che il dio Marte non esiste, che era tutta una fandonia. E l'importante è fare. Ecco, ieri si parlava di uno spiraglio del cuore. Questi spiragli nella mente, Roma capisce che era tutta una fandonia e praticamente comincia la caduta di Roma. E la vita dipende da come pensi, Proverbi 4:23. Quello che noi crediamo dà forza, alla nostra vita. Quindi Pilato aveva paura, dice: se questo è figlio di Dio, poi il suo Dio se la prende con me. E Roma credeva in tutte le divinità, c'è cioè anche che poi anche ad Atene Paolo disse il tempio al Dio ignoto. Loro veneravano tutti gli dèi, quindi tutti gli dèi avevano il Pantheon, facile accesso al culto a Roma. Quindi dice: se questo è figlio di un Dio, poi questo Dio se la prende con me. Quindi Pilato voleva liberarlo. Quando i preti si accorgono che Pilato è esitante, gli dice: se lo liberi, non sei più amico di Cesare. Cos'era questa amicizia di Cesare? Era una specie di Rotary Club. Praticamente erano tutti gli amici dell'imperatore. Quindi tutti quelli che erano iscritti al Rotary Club avevano libero accesso all'imperatore, potevano parlare subito con l'imperatore. Quindi lui dice: ma se questi poi mi accusano a Tiberio e Tiberio mi toglie dalla lista, quindi anche qui non vuole perdere i suoi privilegi. E allora lui tenta di salvare, attenzione, con i compromessi non si salva nessuno. Lui tenta di salvare Gesù, tenta di salvare Gesù e gli dice: metterò a morte il vostro re. E i preti dicono: noi non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Quindi loro che erano i rappresentanti di Dio, loro che dovevano mettere al centro la signoria di Gesù, cedono le armi e dicono a Pilato che il loro re non è Dio, ma il loro re è Cesare. E a questo punto Pilato non interloquisce più con i preti, cerca allora nelle parole di Gesù di trovare un appiglio per salvarlo. All'ultimo, poi lo sappiamo, farà l'ultima chance, perché Pilato veramente lo voleva liberare, ma con la buona volontà non si va mai da nessuna parte, bisogna fare delle scelte precise. Che ogni scelta ha una conseguenza. Quando dirà perché era la festa di Pasqua, e se come atto di clemenza il prefetto, in questo caso Pilato, lasciava libero un condannato e mettono Gesù e Barabba, che era uno zelota, era una specie di brigatiste, non so se vi ricordate le Brigate Rosse, e questo, che poi tra l'altro Gesù scelse un apostolo proprio tra i brigatisti, per dire Simone lo Zelota. Era questo gruppo che diceva basta con tutte queste moine, ci vogliono le bombe, come Peter Pan, Capitan Uncino, ci vogliono le bombe, cioè dobbiamo ammazzarli questi romani, Roma ladrona, Roma mangiona, è una cosa vecchia. Dice quindi dobbiamo ammazzarli. Quindi Barabba viene catturato con l'omicidio di un soldato. Quindi viene catturato e quindi c'è la pena di morte. Pena di morte per Barabba, pena di morte per Gesù. E allora Gesù, Pilato dirà: chi volete libero? Chi volete libero? C'erano le apostole, la famosa Maddalena se ne prese botte perché lei diceva: Gesù, Gesù, popom, popom, popom. C'era Giovanna, la moglie dell'amministratore di Erode, che seguiva Gesù e con l'occasione andò a trovare suo marito che aveva lasciato per farsi dare forse carcerinare. Bobom, bobom, perché tutti quelli che dicevano Gesù, liberate Gesù, venivano zittiti o zittite con le botte. Quindi l'unica voce che si levò fu Barabba. Quindi liberarono Barabba e Gesù andò incontro alla morte. Prima, previa tortura. Gesù è stato 3 ore sulla croce, proprio era ormai dissanguato. I crocifissi stavano anche giorni e resistevano. Gesù non ha resistito, è morto subito, perché era stato torturato. E quindi Pilato cerca, allora dice: ma tu sei il re? Dice: cosa? E Gesù dice: lo dici tu? O te l'hanno detto? Cioè, ma io sono giudeo, ovvio che me l'hanno detto, io che ne so dei vostri intrighi religiosi. E qui Gesù dice una cosa molto bella, e dice: il mio regno non è di questo mondo. Teniamolo presente questo, perché a volte noi cerchiamo di espandere il regno di Dio nel regno del mondo. Ma sono due cose incompatibili, sono due cose che coesistono. C'è il regno del mondo, il regno della materia, chiamiamolo così, che è come punto di riferimento ha il potere. Il potere e quindi tutte quelle persone che aspirano al potere, tutte quelle persone che detengono il potere. E poi ci sono le persone più pericolose in assoluto, le persone sottomesse al potere, e come abbiamo visto la vedova malvagia, domenica, 2 domeniche fa. Le persone sottomesse al potere sono quelle che fanno la spia, quelle che ti denunciano, quelle che. Perché sono. Comunque, questo è il regno del mondo, regno del mondo. Che ha come il potere, che ha come dinamica, c'ha il premio. Se tu sei sottomesso, fai il bramio, avrai il premio. Se invece non ti sottometti, sarai punito. E ha la propaganda che ti convincono, la propaganda del faraone, la propaganda del faraone. E diceva che lì stavano bene, e allora quando escono e poi si mangiavano la manna e le quaglie, e dice: ma noi stavamo bene lì, perché ci hai portato qui? Bevevano acqua Ferrarelle, bevevano e mangiavano al mattino la manna, la sera le quaglie, si lamentavano: stavamo bene. Ma chi stavamo bene? Lì c'erano botte e mangiavano porri e cipolle. E non c'era niente, però la propaganda li aveva convinti. Come noi siamo cresciuti nel dopoguerra, avete sentito che quando si stava bene perché si lasciavano le porte aperte di casa, non c'era niente da rubare. I treni arrivavano puntuali, adesso ci sono gli scioperi. Come si stava bene quando c'era Mussolini? Non si mangiava, non si, però si stava bene. La propaganda. Scusate, vedete come la destra fa tutte queste propagande e che adesso l'Italia è diventato il primo paese nel mondo. È tutta propaganda, come la propaganda religiosa. Ecco perché i segni, i frutti, dai frutti li riconoscerete. Perché c'è anche una propaganda religiosa dove ti dice che devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo, e te lo dicono così tanto che tu poi ti convinci. Diceva Hitler: prendi una menzogna, ripetila continuamente, diventerà una verità. Pure Berlusconi lo diceva, da discepolo suo. E quindi questo è il regno del mondo, il regno dello spirito, il regno di Gesù, che è il regno dello spirito. L'abbiamo sentito nella prima lettura, e la prima lettura c'erano i quattro regni terribili, l'ultimo fu quello di Alessandro Magno, che morì giovane pure lui. Regni che hanno fatto soffrire il Medio Oriente. Poi c'è un regno che viene dal cielo. Questo regno che viene dal cielo, quindi il regno di Gesù, è una realtà dello spirito. Teniamolo presente, perché certe volte noi vogliamo portare il regno dello spirito nel regno umano. Noi vogliamo portare la nostra spiritualità, la nostra fede nella religione. Sono incompatibili, sono incompatibili. Chi è che dice, l'ho già detto, mi pare, in questi giorni, chi è l'unico che dice nel Vangelo di Giovanni: io sono? Perché Giovanni Battista, quando lo chiamano per dire: ma tu chi sei? Cosa? Per non dire io sono, fa tutto un giro di parole che veramente confonde. Bravi! L'unico che dice io sono è il cieco, ma appunto perché ha detto io sono, lo buttano fuori. Attenzione, in questi giorni vi siete gasati con questo io sono, io sono, io sono pane, io sono resurrezione, io sono luce. Attenzione che appena lo sente qualcuno vi buttano fuori da quelle realtà che fate i compromessi. È una botta a Padre Giuseppe e una botta al parroco. Ve l'ho detto, regalategli i libri, che non saranno contenti. Se gli porti una carta verde, come contento. Se gli porti un agnellino, magari voi palermitani lo potete comprare nella macelleria Galliano, che sono belle, che sono tenere, buona, e spero che me lo farai provare a Natale. Ci dice: aggrassato chi patato. I preti saranno contenti, saranno contenti. Ma magari me lo puoi fare pure tu, quello che l'anno scorso me l'hai fatto. Pure buono quello, grazie. E saranno contenti. Se gli portate il libro di Padre Giuseppe, non ve lo tirano in testa per non creare scandalo. Per dire, ecco, quando si fa una botta all'uno, una botta all'altro, quando voi affermate la vostra signoria e l'istituzione. E la propaganda, la religione non lo sopporta, non vi può sopportare, perché da secoli si è sempre fatto così. Ecco, qui ci vuole. E questo regno, quindi, è un regno che viene dall'alto, mentre tutti i regni che hanno fatto soffrire nella prima lettura, Nabucodonosor e tutti gli altri, vengono dalla terra, questo scende dal cielo. Cioè, nella dimensione dello spirito. E quali sono le caratteristiche di questo regno che interagisce in fondo, coesiste con il regno del mondo? Perché noi viviamo nel mondo. Gesù, nella sua preghiera, prima di essere arrestato nel Vangelo di Giovanni, dirà: siate nel mondo. E quindi evitate di fare gli invisibili, cucù. gli invisibili, siate nel mondo, mischiatevi nel mondo, state in mezzo al mondo, ma non siate del mondo. Non prendere le dinamiche del mondo. Quali sono allora le caratteristiche di questo regno dello spirito? E la prima è: voi siete dei, e lo abbiamo visto in questi giorni, io sono. Chi tira fuori questa divinità? Gesù è stato chiaro, e questa parola si trova sia nell'Antico Testamento, Salmo 82, versetto 6, sia nel Nuovo Testamento. Gesù lo dice nella resurrezione di Lazzaro, capitolo 10 o 11, 47. Quindi voi siete dei, e manifestare la condizione divina. Come ci ha ricordato ieri, chi crede ha la vita eterna, chi crede ha la vita di Dio. Sono persone che dovrebbero vivere da Dio. Poco poco cominciamo. Che non morire, chi crede in me non morirà mai. Noi non moriremo mai. Noi è vero, lasceremo questo corpo. Io, finita questa Eucaristia, toglierò i paramenti, toglierò il camice, e come la sera ci spogliamo, e come nell'ultimo giorno della nostra vita ci spoglieremo del corpo. Ma quello che siamo noi continuerà a vivere in Dio. Questa è la bellezza della nostra fede, altro che reincarnazione, cosa? È una vita indistruttibile, e lo vediamo con i santi. E sono quelle persone che creano, siamo ancora nell'anno dell'amicizia, e sono quelle persone che creano amicizia, quelle persone che creano una comunità di amici, e anima custos, persone che si custodiscono nell'anima, persone che danno testimonianza della verità. Questa è la cosa più difficile. Difatti Gesù lo dice a Pilato. Pilato c'ha davanti a sé la verità, e Pilato dirà: che cos'è la verità? Perché i romani, i greci, per loro la verità è l'affermazione di un concetto, qualcosa di astratto. Per gli ebrei, bellissimo la parola nell'Antico Testamento, in ebraico, emet, per gli ebrei non è, è fare la verità. La verità non è un concetto, la verità è un essere, e per noi è l'essere per eccellenza Gesù. E Gesù conclude con questa parola che sembra un controsenso. Noi, riflettendo, diciamo: chi ascolta Gesù poi fa verità nella sua vita. Non funziona così. Gesù dirà: chi è nella verità ascolta la mia voce. E per prima cosa dobbiamo fare verità nella nostra vita. Che tra l'altro, se vi ricordate, ieri facendo i chakra con i sette arcangeli, guarda caso qui sovraintende Michele. Michele, a proposito, questa lo diceva mio fratello Antonio, adesso siete tutti come i bravi bambini e queste cose, appena uscite di qua ve la togliete. Allora, dice poi magari, allora non toglietela, mettetela dentro, che non la vede nessuno, ma la vede il diavolo, vi fa gli infrarossi, quindi la vede, tenetela, perché è potente. Veramente un segno potente, ed è stato proprio l'oggetto della vostra consacrazione. E Michele sovraintende a questo chakra, il chakra delle emozioni, la cintura della verità. Noi dobbiamo fare verità della nostra vita. Perché noi ce la suoniamo e ce la raccontiamo. E canta Renato, ogni giorno racconto la favola mia. Io a volte sentendo le persone dico, ma dove l'hanno trovata? E va bene che io a volte sembro incapace di intendere, di volere, ma me ne raccontano. Ma loro ci credono, si raccontano favole, fiabe, chiamale come vuoi. Per prima cosa dobbiamo fare il coming out della verità, cioè dobbiamo essere noi stessi, dobbiamo essere noi stessi nella famiglia, nella fraternità. Ovvio che essendo noi stessi non possiamo piacere a tutti, ma è meglio che quelli che stanno accanto a noi, che ci stanno perché ci accettano, ci accolgono così come siamo. Che non, ecco, adesso c'è Simona, mamma di Bubi, che è impossibile alla convivenza, questa donna, è quella dei bagni, e quindi c'ha accanto a sé due ancelle, Tinti e Pina, e quindi fa così così. Ovvio che tutti non la possono accettare, ci sono anche nella fraternità, perché è impossibile alla convivenza, però meglio così, almeno è nella verità che invece tipo le bambole Barbie. Che poi creano confusione. Le persone più confuse sono quelle che mettono le maschere, sono quelle e sono le persone più tristi, sono quelle che camminano ancora con le foglie di fico che Yahweh diede ad Adamo ed Eva, le foglie di fico che alla lettera in ebraico sono tenà, che significa abito di tristezza. Se tu vuoi essere felice, per prima cosa devi togliere tutte quelle maschere che hai messo. Mi pare che in questi giorni il Signore ce l'ha ricordato, che incontreremo tante maschere e pochi volti. E molte volte non si fa nemmeno esperienza di Dio. Perché Gesù, una delle beatitudini, è beati puri di cuore perché vedranno Dio. Alla lettera, beate le persone trasparenti perché faranno esperienza di Dio. Vi ricordate i Fantastici Quattro? Qualcuno leggeva i Fantastici Quattro, dove c'era la torcia umana, c'era Sue, la donna invisibile, e certe volte per fare in modo di vedere la donna invisibile lanciavano dei mantelli. Quindi quando il mantello prendeva Sue, la trovavano. Noi facciamo così, camminiamo con tutti questi mantelli, maschere, il diavolo ci vede, lì è Agida, lì è Francuzza. Ho fatto due nomi di persone trasparenti. Quindi più siamo trasparenti, più facciamo esperienza di Dio. Beate, sono felici le persone trasparenti, ciò che mi tocca. Siamo sempre qui con queste cose di spinti che mi toccano. E più noi siamo ovviamente il giorno della mia ordinazione, che era ieri, e poi ho fatto, io ero impaurito perché ti dicono che non sei degno, non sei cose. E io mi ricordo, si vede nel filmino, andavo tremante, tremante, quando mi sento tirare, e se forse ci sarà qualche cosa che non va, mi giro e sento una voce. Sono io, non ti preoccupare, va bene così. Non c'era nessuno, c'era Gesù. Gesù ci aiuta, ci consola, ci supporta. Quindi quando mi sento tirare, dico, non era Gesù stavolta, era soltanto l'asta del microfono. Quindi se vogliamo fare esperienza di Dio, fregatene di quello che pensano gli altri. Sii te stesso, sii te stessa e farai esperienza di Dio. Fai la verità, perché poi una volta che fai la verità nella tua vita, ascolterai Gesù. Quindi quella parola della Bibbia che tu leggi e che non capisci, quella parola che non, a volte ostica, a volte cosa, e l'ascolti. Chi è nella verità ascolta la mia voce. E la voce principale è proprio quella della scrittura. E quindi tu ascolti. Ovviamente ascoltare, Shema Israele, si ascolta con il cuore, con le orecchie, noi sentiamo. E allora, ecco qua, mi pare che ho finito. E in questa, ecco, cioè, alla finale questa, si conosce il vero volto di un Dio che è padre. E nell'Antico Testamento, nel Nuovo, il padre è colui che dà, continua, il padre non è, mentre la mamma, ecco, questo è un concetto ebraico, mentre la mamma ti dà la vita una volta sola, e sei nella sua pancia, poi esci e te la devi sbrigare da te, e ti dà il latte per, gli diceva Anna, solo per 6 mesi, e dopodiché te la devi sbrigare da te. E il padre, invece, il concetto ebraico, ti dà vita in continuazione. In continuazione. Il padre, difatti, è anche da morto. Ecco che cosa dovevo dire. Dicevo, devo dire un'altra cosa. Ecco che cosa devo dire. Il padre, io vedo i miei genitori, sono morti, io tifavo per mia madre, ma quello che mi fa più bene è mio padre. E che si manifesta in continuazione, che è una cosa strana, che poi mio padre non andava nemmeno a messa, però per dire, il padre ti darà sempre vita, quindi chi, i veri fedeli di questo regno sono quelli che riconoscono che Dio è padre, quindi non ti punisce, cioè, ti dà in continuazione tutto quello che vuoi. E quelli che vivono in questo regno dello spirito, scusate, sono quelli che mettono al centro della propria vita Gesù. Qualcuna, vi dico, non vi dico chi è, quando non dico che la rimprovero, condivido con lei alcune cose dei miei nipoti. Ah, certo, tu sei un fondamentalista. La verità. Si è scoperta. No, non essere fondamentalista. Dice, vabbè, però lei prega. Vabbè, lasciala pregare. Significa mettere al centro Gesù. Gesù, lo accennavo, vuole essere messo al centro. Questo per tutti noi. Quando vado in pensione, quando avrò le ferie, quando avrò tempo, che a tempo non aspetti tempo. Mettere Gesù al centro, e nei Vangeli solo due realtà, due persone si mettono al centro. Gesù risorto, risorto, si mette al centro. Ogni volta che appare, Gesù si mette al centro. E siamo fortunati e noi abbiamo questo ministero. Le persone malate. Le persone malate hanno la precedenza. Messe, quando c'era l'uomo con il braccio inaridito, Gesù dice: alzati e mettiti nel mezzo. Quindi al centro mettono le persone malate che hanno bisogno e un Gesù risorto, non il Gesù sfigurato. E l'ultima cosa, il mondo si salva attraverso la stoltezza della predicazione, è chiaro? E nei Vangeli anche Paolo dirà: e il mondo si salva nella stoltezza, nella pazzia, nella, a volte una predicazione balbuziente, però ecco il concetto è quello che passa. La salvezza per noi che ci sentiamo tutti salvatori del mondo, con tante opere buone che vanno bene, ma il mondo si salva attraverso la stoltezza della predicazione. E per ultimo, mette sulla croce, Pilato scrive Inri, Gesù Cristo, e attraverso nel tempio c'erano i vari settori, e per passare da un settore all'altro c'era scritto: stai attento, se oltrepassi questa porta, questo settore, sei passibile di morte. Con Gesù Inri, tutti hanno libero accesso, non ci sono più steccati. Prima c'era il steccato dei pagani, poi il steccato delle donne e dei bambini, poi poi quello degli uomini, poi quello dei preti e poi l'ultimo quello del sommo sacerdote. Con Gesù, Henry, non ci sono più steccati, tutti possono andare. E quella cosa, ho finito, quella cosa che avevo dimenticato vuol dire che la devo mettere nella registrazione. E nella penitenziale, anche ieri l'ho sentito, ma poi ieri mi è sfuggito, è il perdono. E stamattina siamo invitati a perdonare, perdonarci i viventi, ma perdonare i morti. Perché se non perdoni un morto, questo morto resterà agganciato a te per anni e anni, e che poi, ecco, l'esperienza, come dicevo, la mia prima messa di guarigione, quando si presentò questa zia Rosa, che io non conoscevo, e che mi disse di appena di perdonarmi. Cosa che, una storia che adesso non vi racconto, di cui io non ne sapevo niente, però mi sorprese come dal regno dei morti una persona venisse, e poi non vi racconto il seguito, però ecco, a chiedere di perdonare, perché vuol dire che è rimasta agganciata, non poteva avere. E ai tempi in cui stavo a Oleggio, una persona che veniva in parrocchia, che aveva un suocero cattivello, e quando morì questo suocero cattivello, lei disse: "Ah, finalmente è morto, finalmente me lo sono". Io ho detto: "Forse è il caso, visto che era un po' cattivello, fargli dire qualche mese, ma figurati, adesso è morto, se n'è andato, boh". Dall'indomani cominciarono a succedere disgrazie in quella casa, sino a muoversi pure alcune cose nella casa. Vi dico questo perché il perdono è fondamentale, quindi fino a quando siamo vivi, perdoniamo, odiamoci atti di perdono. Attenzione, dice Paolo, per quanto riguarda voi, cercate di essere in pace, ma non tutti vorranno essere in pace con voi. Quindi poi diventa un problema loro. Io, Elena, io cerco di essere disponibile. Se poi tu non mi vuoi perdonare, è un problema tuo. Io mi sono liberato. Ecco allora, questa è l'occasione in questa liturgia proprio di dare il perdono ai viventi, e ce li sbrighiamo, e dare il perdono ai defunti con cui ancora abbiamo un risentimento. Amen. Offertorio.